Bad. Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Sono le 8:11, amici ascoltatori, ancora buongiorno, un sabato particolare, un sabato di silenzio, Stefano Sparro, un sabato in cui diciamo non siamo messi molto bene.
Anche la voce diciamo vuole il silenzio. Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Oggi un tempo si diceva che le campane sono legate.
Sì, che praticamente diciamo, è il giorno del silenzio. E ti devo dire che anche oggi per me scegliere i brani, anche per il soundtrack, non è stato facile, perché o si ripiega, tra virgolette, sulla musica classica e sacra. Però se andiamo a ben vedere anche nel campo della musica leggera e nel soundtrack sono riuscito a trovare qualcosina di simpatico, proprio che ci permette di vivere questa giornata, secondo me, non tanto come il The Day After, cioè il giorno dopo la crocifissione, ma il The Day Before, cioè il giorno che ci porta e ci proietta alla risurrezione. Tant'è che poi sono proprio durante questo spazio ho trovato un brano secondo me dal titolo molto molto significativo. Se volete lo anticipo: Sunday is coming, cioè domenica sta arrivando questa domenica così particolare, così importante per il mondo cristiano e, se vogliamo, anche per la storia.
E noi cercheremo di vivere queste due ore insieme, proprio in attesa di questa grande speranza della Pasqua. Stasera vi ricordo alle 19:30 la veglia pasquale con Papa Francesco in Basilica Vaticana. Noi avremo chiaramente la radiocronaca diretta. Torneremo tra poco a parlare di questo particolare giorno del sabato della vigilia di Pasqua, della vigilia della gioia della resurrezione, con Amedeo Lo Monaco e con il suo programma. Gabriele Di Domenico, non so Stefano se abbiamo ricordato i colleghi della regia.
No, anzi li salutiamo
Damiano
subito.
Caprio.
Assolutamente, senza di loro sappiamo che noi qui non faremo nulla.
E un saluto e un buongiorno a chi ci sta ascoltando e scrivendo al 335 12 43 722. Vi arriva da Luca Collodi e Stefano Sparro, che sono qui in regia. Grazie a tutte le persone che già ci stanno scrivendo per il buongiorno: Teodoro, Filomena, Mario, Arturo, Franco, Patrizia, ce ne sono veramente tanti, ma direi di iniziare questa giornata del sabato della vigilia di Pasqua con il brano che hai annunciato.
E allora guarda, non poteva che essere il tema, ho preso anche dopo i cantautori italiani, so che a te piacciono molto e quindi ho cercato anche lì brani molto tranquilli, però l'apertura mi si è concesso a un brano di Jordan Smith, questo ragazzo che ha vinto la nona edizione di The Voice in America ed è un cantante di Christian Music. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola This is Jesus, cioè questo è Gesù, e ce l'ha anche proprio questo Gesù che praticamente è la luce, è la vita, è la speranza del mondo, ed è proprio questo il senso della Pasqua. I know the noise is telling you that you're not enough. And the only voice that's coming through says you'll never measure up. But there is one who knows the truth. He put a light inside of you. He is peace. He is hope. He is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is love. He is life. This is Jesus.
18 con Jordan Smith, Stefano, che ci ha proposto questo brano del Christian Music in questo sabato santo, con il quale saluto Amedeo Lo Monaco. Amedeo, tra l'altro, auguri, perché oggi è Santa Amedeo, se non vado, se non andiamo errati, Stefano.
Esattamente, quindi il santo del giorno, eccolo qui.
Sì, oggi è Santa Amedeo, tra l'altro.
Auguri.
Beato Amedeo di Savoia, vissuto nel 1400. Era un uomo che accoglieva nella sua mensa anche molti poveri, quindi ovviamente una famiglia importante, e anche costruito molti monasteri, chiese, ma oggi è un giorno importante perché è il Sabato Santo, questo è
un
giorno,
è
il
giorno
che risplende.
Di silenzio, di meditazione, di, diciamo anche di raccoglimento. Gesù è nel sepolcro e questo ci dice il tipo di giorno che è oggi.
Sì, questo è il giorno dello smarrimento dei discepoli, perché dopo la morte di Gesù in croce c'è questo senso proprio di grandissimo vuoto. C'è solo una persona che conserva la fede, la speranza, e questa è Maria. E anche il giorno in cui Gesù sta per attraversare il sepolcro, quindi il sepolcro non è un luogo permanente, ma è un luogo da attraversare, e questo è un insegnamento che... Gesù ci lascia a tutti, cioè la morte si vince.
La vita dopo la morte.
La vita dopo la morte, quindi si sta per compiere questo grande amore. E se pensiamo proprio anche alla parola, per esempio, amore, no? Anche la sua radice latina, alfa privativa, dove non c'è che cosa? Amore a mors mortis, dove non c'è la morte. Quindi l'amore è il compimento e il superamento della morte. E Gesù ha amato fino alla fine, quindi... ha vinto la morte e fino alla fine questo suo amore donato per noi, oggi lo ricordiamo, ed è la vera forza del cristiano, ma la vera forza dell'umanità. E Papale Papale, il podcast che ogni giorno ripropone le voci dei papi intorno ad una parola, ovviamente in questi giorni di Pasqua si è concentrato su parole che hanno a che fare con questo periodo così importante dell'anno liturgico, che è il momento centrale proprio dell'anno. Veniamo da una settimana in cui, per esempio, le parole di papale si sono soffermate sul termine cena, poi lavanda. Ieri la parola è stata passione, ma io direi adesso facciamo un salto verso il cuore di questo periodo, e la parola è Pasqua, perché lunedì 1 aprile ascolteremo appunto questa parola, domani solennità della Pasqua del Signore, e lunedì 1 aprile vogliamo tornare a riflettere su questo evento centrale per la vita di ogni uomo e di ogni cristiano. Quindi ascoltiamo un estratto dall'episodio che andrà in onda lunedì 1 aprile, e la parola appunto è Pasqua. Vediamo cosa i papi hanno detto.
Pasqua,
la Pasqua di risurrezione,
la Pasqua.
Noi non daremo oggi della luce pasquale che un solo raggio, è il raggio primo della Pasqua, cioè della vita risorta in Cristo e in noi che cristiani vogliamo essere, ed è la gioia.
La letizia di Pasqua irraggi dalle vostre parole e opere, sicché la forza animatrice del cristianesimo si propaghi in tutti gli stadi della vita.
Ecco il lieto annunzio: Gesù risorto è l'autentico Vangelo della vita. Egli comunica all'uomo la vita divina, la dignità di figlio di Dio.
La Pasqua, insomma, il cammino accelera e diventa corsa, perché l'umanità vede la meta del suo percorso, vede il senso del suo destino, che è Gesù Cristo, ed è chiamata ad affrettarsi incontro a Lui, speranza del mondo.
E questo è il grande messaggio della Pasqua. Come abbiamo sentito alla fine Papa Francesco, l'umanità è chiamata ad affrettarsi incontro a Gesù Cristo, speranza del mondo. Quindi l'umanità di fretta deve andare incontro a Gesù risorto, che ha attraversato il sepolcro, e speriamo che lo faccio anche prima possibile, nei tempi in cui manca la luce della speranza. Pensiamo a tante terre purtroppo dilaniate dalla guerra.
E questo ne parleremo tra poco. Io saluto Teodoro al 335 12 43 722 che ci ascolta dalla Spagna. Grazie per i commenti alle dirette di ieri del Venerdì Santo su Radio Vaticana e della Via Crucis. Grazie ad Orazio Coclite e a Rosario Trondolone, i colleghi che hanno commentato sia la passione nel pomeriggio su Radio Vaticana, e anche a Orazio Coclite che ha commentato e letto la Via Crucis di ieri al Colosseo. Grazie al Papa, scrive ancora Teodoro, per le sue profonde e bellissime meditazioni. Buon sabato anche a Luca e a Stefano. Quindi noi
grazie, ricambiamo di cuore.
Questo, grazie per lo scrigno musicale sempre adatto e buono, insomma, credo di tradurre queste
quindi
parole.
Quindi gireremo il messaggio al maestro Morelli, che è l'autore del programma.
Grazie a tutti, grazie a Teodoro. Amedeo, grazie, e forse sentiamo già un altro brano, perché poi avremo un cambio di ospite e avremo il nostro Alessandro Gisotti per parlare della Via Crucis e della Pasqua che sta arrivando.
Allora torniamo a un brano musicale di casa nostra. Adesso usciamo un momento dalla Christian Music, però è un brano, ecco, di questi sempre molto, come dire, che ci accompagnano in questa giornata così particolare. Stiamo parlando di Canzoni alla radio, un brano degli Stadio, pensa, che venne pubblicato nel 1986, partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno tra i Big e si piazzò all'ultimo posto. però, come possiamo dirlo biblicamente, beati gli ultimi, perché comunque è un brano che è andato benissimo, sta andando, e continua tuttora ad essere molto molto piacevole, anche perché è stato firmato da Luca Carboni per i testi, la musica di Ricky Portera, ricordiamo chitarrista anche di Lucio Dalla, famosissimo, e Gaetano Curreri, quindi insomma gli ingredienti per una buona musica ci stanno tutti.
Chi lo sa con quale voce parlare? E così, quasi per caso nasce una canzone. Forse stupido, ma è la più bella di tutte. Si stacca piano dal cuore. È la più bella di tutte. È una canzone d'amore. È come un sasso leggero, guardo la mano, poi guardo in su, lo tiro in alto e non ritorna più, è un miracolo, no. Se il sasso nel cielo è già una stella come età, se fosse per questo che hanno inventato la radio e le città all'aperto, sentici sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu. Coi dadi e poi con le guerre, coi robot sanno già fare l'amore. Per noi ancora qui, proprio qui, con tante cose da dire. E così, in silenzio parte una canzone. Sembra stupido, ma la più bella di tutte, si stacca piano dal cuore, la più bella di tutte, ecco la rima amore, è solo un sasso leggero, guardo la mano, poi guardo in su, lo tiro in alto e non lo vedo più, è un miracolo, no. Stella come da, forse proprio per questo che hanno inventato la radio e le città all'aperto, i vestiti di seta, le corse in bici sotto il cielo blu, le corse in bici sotto il cielo blu.
E 29, amici ascoltatori, questo è il magazine in questo giorno particolare del sabato, vigilia di Pasqua. Io saluto Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione Vaticana. Grazie Gisotti per essere con noi.
Grazie a te per l'invito.
Di solito questo è lo spazio dedicato all'Osservatore Romano, quest'oggi abbiamo un po' di cambiamenti in queste due ore che stiamo insieme, e ho l'Osservatore Romano di oggi, diciamo che riporta la data di ieri, Venerdì Santo. L'Osservatore apre con In preghiera con Gesù sulla via della croce, i riferimenti alla partecipazione del Papa ieri alla meditazione in Basilica Vaticana, e poi la via Crucis di ieri che il Papa ha seguito non dal Colosseo ma in Vaticano. E sull'Osservatore Romano C'è un tuo pezzo dal titolo Le lacrime e il sorriso che bene sintetizzano forse questo triduo pasquale, dal Venerdì Santo alla gioia della risurrezione pasquale. E tu inizi questo pezzo, Alessandro Gisotti, con la domanda perché si piange. I motivi possono essere molti: rabbia, gioia, commozione. E molto probabilmente, interpreto questa tua apertura del pezzo, ti rifai alla messa in cena Domini celebrata nel carcere femminile a Roma, a Re Bibbia, dove il Papa ha lavato con una grande umiltà sulla sedia a rotelle, si è inchinato per baciare i piedi e lavare i piedi delle detenute. Molte detenute sono scoppiate a piangere. Io credo che tu hai preso questa immagine che vogliamo rilanciare attraverso la radio.
È proprio così. Ma infatti, Luca, tu facevi riferimento all'Osservatore Romano. Nei giorni scorsi, parlando con Andrea Monda, il direttore dell'Osservatore, dicevo: ma guarda, non credo che scriverò nulla di particolare in questi giorni. E poi invece sono stato molto toccato, credo come molti di noi, direi tutti, coloro che hanno potuto anche a distanza attraverso la trasmissione vedere queste immagini a cui facevi riferimento te, e mi è sembrato che potesse essere importante riflettere, anche condividere una riflessione che è mia, ma che credo sia poi comune esperienza di molti, cioè che le lacrime certamente escono dagli occhi ma nascono dal cuore, e quindi proprio per questo non lasciano mai indifferenti coloro che le vedono. E così noi non siamo rimasti indifferenti di fronte alle lacrime di queste donne, che certamente nella vita hanno sbagliato, che certamente nella loro vita sono cadute, ma che con un percorso sicuramente faticoso si stanno rialzando. E la cosa bella poi di quell'incontro di Giovedì Santo, anch'io penso come te, Luca, che un po' sia anche la sintesi del significato della Pasqua che stiamo vivendo, e che assieme alle lacrime della commozione, del pentimento, c'è anche il sorriso del Papa, il sorriso del pastore che ha a cuore le sue pecorelle, soprattutto quelle che pensava essersi perse, no? E il sorriso di Papa Francesco è proprio quello che ha toccato queste donne. Se uno rivede le immagini, vede che queste donne si commuovono per due motivi. Il primo, per vedere quest'uomo, il vicario di Cristo, che proprio come Nostro Signore si abbassa a lavare i piedi e bacia i piedi, un atto di massima umiltà, ma poi anche quel sorriso pieno di dolcezza che il Papa rivolge a queste donne, ed è il sorriso del padre che vuole bene, che, come dice Papa Francesco dall'inizio del suo pontificato, non si stanca mai di perdonare. Il Signore che ieri abbiamo ricordato nella Via Crucis viene crocifisso per i nostri peccati, è un Signore che porta un amore di misericordia, non si stanca mai di perdonare, per l'appunto, come dice Papa Francesco, per cui il perdono è al centro di questo triduo pasquale. Sicuramente lo è stato nella messa in cena Domini, ma anche ieri nella Via Crucis, dove il Santo Padre non è stato presente fisicamente, ma è stato ben presente spiritualmente, direi quest'anno in un modo anche straordinario, perché, come penso sappiano un po' tutti i nostri ascoltatori, le meditazioni delle 14 stazioni erano scritte proprio dal Santo Padre per la prima volta in questo pontificato.
Cronache romane dell'Osservatore Romano ci dà sempre lo spunto, il sabato, Alessandro Gisotti, di vedere anche quello che succede in una città come Roma, che è locale e globale nello stesso tempo, dove il Papa è anche vescovo, di cui il Papa è anche vescovo. E allora andiamo a vedere qualche titolo dalla cronaca romana per capire come nelle prossime ore, nella Pasqua di Resurrezione, Roma vivrà. E andiamo purtroppo a riaprire, come vedi Alessandro, poi Roma ci riporta sempre a questioni internazionali. Il Tempo di Roma, a pagina 7 nella cronaca romana, ci dice che a Roma c'è allerta massima per questa Pasqua, e qui il riferimento è a quello che sta succedendo in Europa, la crisi tra Russia e Ucraina, l'attentato a Mosca e il quadro generale di un'Europa che, poi lo vedremo anche dai quotidiani italiani ma anche dai siti internazionali, sembra prepararsi ad una guerra.
Ma Luca, innanzitutto credo non sia di superficie ma di sostanza, io penso che sia giusto e doveroso ringraziare gli uomini e le donne delle forze dell'ordine italiane e vaticane che in un periodo in cui la maggior parte delle persone vivono la Pasqua con i propri cari, in un momento di gioia, di riunione con i familiari, sono qui a Roma in tanti, tantissimi, soprattutto nell'area del Vaticano, a vegliare sulla sicurezza del Papa, dei fedeli, dei turisti, e credo che non sia mai un abbastanza il grazie che noi dobbiamo rivolgere alle forze di polizia, alle forze dell'ordine, carabinieri, gendarmeria, guardia svizzera, perché credo davvero che queste sono persone che sacrificano proprio anche la vita, anche gli affetti in questo periodo dove normalmente si sta a casa con genitori, parenti, e sono qui. E certamente la preoccupazione è inevitabile per il quadro che tu hai dato, anche per il terribile, infame attentato che è stato portato al cuore di Mosca pochi giorni fa.
Schierati 1500 uomini, dice il Tempo, in campo unità cinofile, artificieri e tiratori scelti, verifiche nei siti sensibili, oggi, domani e anche a Pasquetta l'attenzione si sposta su Piazza San Pietro. Gli obiettivi sensibili a Roma che sono sotto osservazione per questa allerta romana sono naturalmente gli aeroporti Fiumicino e Ciampino, la piazza e la Basilica di San Pietro, la Basilica di Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura, San Giovanni, il Colosseo, la stazione Termini, la Sinagoga, le ambasciate di Stati Uniti, Russia e Israele, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, cioè il Senato, e Montecitorio, mentre sorvegliate speciali sono le metropolitane di Roma, la linea A e la linea B. Questo è in queste ore, noi magari non lo vediamo, ma
è questo, infatti, noi magari non lo vediamo,
quello che sta succedendo,
lo vediamo in parte,
per l'allerta massima, ma a Roma.
Esatto.
Poi, ecco, questa è la notizia principale dalle cronache romane, c'è poi tutto il dibattito di una capitale che sprofonda, qui il riferimento è alle macchine, a una voragine che si è aperta a Roma nelle ore scorse, poi c'è tutto il dibattito sui pullman turistici che devono stare fuori dal centro.
Vecchio problema. Penso, Luca, chi ci ascolta, tu ricorderai, perché noi due eravamo già qui nel giubileo del 2000, questo tema dei pullman, immagino si riproporrà anche il prossimo anno col giubileo, è antico, insomma, sembra che poi anche negli anni passano, ma le soluzioni con difficoltà si riescono a trovare.
E c'è su questo un appello, ce lo dice la cronaca di Roma di Repubblica, i pullman turistici fuori dal centro di Roma verso il giubileo, questo è appunto il titolo che fa Repubblica, i pullman turistici fuori dal centro, dal Vaticano al Colosseo, parcheggi selvaggi e autobus turistici fermi nonostante le regole che imporrebbero soste brevi. C'è una petizione al comune fuori i pullman dal centro storico, a firmarla tra l'altro è anche Legambiente, con Salva Roma, associazioni di quartiere, nomi illustri, scrittori, registi, professori universitari e tanti cittadini stanchi di vedere motori accesi ed inquinanti a ridosso dai monumenti e sotto casa. E questo è un po' il quadro di Roma. Se sei d'accordo, ascoltiamo un brano, Alessandro, e poi andiamo ad aprire il quadro internazionale, perché ci arrivano notizie, in particolare dal sito della CNN e della BBC, che sono due titoli uguali. L'Europa entra in un'era prebellica, l'avvertimento del primo ministro polacco. Questo la BBC. La CNN dice, citando sempre il premier polacco, la guerra è una minaccia reale, l'Europa non è pronta, ma ci dobbiamo preparare.
E allora, come controaltare a tutte queste fosche notizie, prendiamo un brano di Chris Tomlin, torniamo negli Stati Uniti, texano, nato nel 1972, autore anche lui di Christian Music, pianista, chitarrista, a 11 anni inizia a suonare la chitarra, ai 14 già compone il suo primo brano, diciamo, dedicato all'adorazione e alla preghiera. E si iscrive all'università, vorrebbe studiare fisioterapia, ma poi capisce che invece la sua strada è proprio tutt'altra, infatti è uno dei maggiori interpreti e autori di questo genere. Quello che stiamo per ascoltare, il brano, è Resurrection Power. Il versetto iniziale recita pressappoco così: mi hai chiamato fuori dal mio sepolcro, mi hai chiamato fuori dalla mia vergogna, ho visto tutto il mio passato fuggire via, non esserci più, il nuovo sta arrivando, adesso ho la potenza, la forza della resurrezione.
E 42 il magazine in questo giorno di vigilia di Pasqua di Radio Vaticana con voi. Ancora buongiorno da Luca Collodi, da Stefano Sparro, da Alessandro Gisotti qui dalla Radio Vaticana. È il momento di andare a vedere quello che scrivono i siti internazionali. Ci sono, come abbiamo anticipato prima, due titoli in particolare che meritano un commento, Alessandro. La CNN ci dice che l'Europa entra nell'era prebellica, sono parole del premier polacco. E cita il premier la minaccia della Russia, anche se poi Putin nega che la Russia intenda attaccare i paesi della NATO. Questo lo scrive anche la BBC. La CNN dice, citando sempre il premier polacco, la guerra è una minaccia reale, l'Europa non è pronta, ma ci dobbiamo preparare alla guerra. Io credo che ci sia poco da commentare.
C'è da avere,
cioè, molto ci sarebbe,
ci sarebbe, beh, c'è molto, ma molto da preoccuparsi. Da una parte perché Putin negava pure di invadere l'Ucraina pochi giorni prima del 24 febbraio di 2 anni fa, e sappiamo come è andata. Al tempo stesso c'è una retorica bellica che è sempre più esasperata. E questo certamente non aiuta e non favorisce alcuna possibilità, come direbbe il Papa, di creatività diplomatica, negoziale. Cioè, quello che a me sembra, Luca, e penso anche i nostri ascoltatori potranno concordare, che non essendoci parole di pace in questo momento, come negli ultimi 2 anni sul fronte ucraino, e non ci sono neanche possibilità di pace, perché in un qualche modo le parole precedono sempre la possibilità di trovare una via alternativa. Solo che di pace parla oggettivamente solo Papa Francesco, e siccome parla di pace una volta dall'uno e una volta dall'altro viene criticato come se fosse in un qualche modo, no, connivente o comunque vicino alla posizione dell'uno o dell'altro, quando io non so se uno si rende conto quanti appelli ha rivolto Papa Francesco in questi ultimi 2 anni per la pace. Al Papa interessa solo che l'uomo possa trovare pace, che le sofferenze immani che sta vivendo la popolazione dell'Ucraina possano avere fine.
Io vorrei, Alessandro, leggerti anche in rapida carrellata alcuni titoli dei quotidiani cartacei italiani, perché restiamo su questo tema, e è una retorica, come tu dici, bellicistica, che incomincia forse a farci riflettere e preoccupare. Corriere della Sera: Ucraina, cresce la tensione ai confini della NATO, caccia italiani intercettano jet russi sul Mar Baltico. E poi, questo è il Corriere della Sera, La Repubblica: Putin provoca e i nostri caccia si alzano in volo. E c'è un editoriale a firma di Corrado Augias: noi europei sonnambuli di fronte alla guerra. E scrive Augias sulla pagina 28 di Repubblica: oggi all'interno dell'Unione Europea veniamo da 80 anni di pace, ci sono tre generazioni che non hanno idea di cosa voglia dire la guerra, non quella che si vede nei telegiornali, ma quella che ti cade sulla testa. Abbatte la tua casa, uccide persone e amici, distrugge la tua vita. È comprensibile che in queste condizioni le notizie quotidiane sulla possibilità di una guerra in Europa vengano scavalcate da quelle relative a un torneo di tennis o una gara di moto. 80 anni di pace bastano a spiegare l'indifferenza italiana ed europea con la quale ogni giorno si scrive e si legge di una guerra possibile in Europa. Il Fatto Quotidiano ci dice che i russi avanzano in Ucraina e Kiev è in difficoltà. Anzi, il Fatto Quotidiano titola a pagina 3 l'Ucraina verso il tracollo. Nuove trincee per fermare i russi, ma Mosca avanza. Secondo l'Istituto per gli istituti sulla guerra, per gli studi sulla guerra, con sede a Washington, la Russia avrebbe conquistato 500 chilometri quadrati di territorio ucraina lungo tutta la linea del fronte. Lo studio prende in analisi gli ultimi 6 mesi. Non si fa fatica, scrive il Fatto Quotidiano, a credere a queste stime, vista la frustrazione che si respira nelle trincee ucraine. I bombardamenti russi continuano a incalzare città con snodi ferroviari strategici delle truppe ucraine, vengono bombardati e fermati, si scavano trincee in villaggi per fermare i russi che però avanzano. Questo dice e riporta il Fatto Quotidiano. Tra l'altro ci sono anche altri titoli. Il Tempo di Roma: guerra alle porte, due caccia italiani intercettano i russi. Il Giornale: Italia-Russia, tensione nei cieli, due aerei di Mosca intercettati dai nostri caccia sul Mar Baltico. E Il Foglio ci dà consigli su come governare la paura della guerra e i fronti del terrore. Così, ecco, questi sono titoli che ci riportano, per chi ama tornare a vedere i giornali del passato, della Seconda Guerra Mondiale, delle varie crisi,
è terribile,
ci riportano a una narrazione della guerra a livello giornalistico che veramente è...
Però uno dei commenti era forse il più calzante. E qui questi giornali parlano, titolano con appunto quasi con una normalità: la guerra alle porte, ci prepariamo alla guerra. In realtà nessuno, grazie a Dio, negli ultimi 80 anni in Italia, nell'Europa centrale, l'Europa occidentale, l'ha vista la guerra. Ecco, tu sei stato anche in Ucraina, no Luca? Tu insomma hai potuto vedere anche
la guerra in Kosovo.
Hai visto la guerra in Kosovo, anch'io sono stato in Kosovo come te, ma l'Ucraina appunto è storia che diventa cronaca terribile ogni giorno. E allora per ritornare al ragionamento che facevamo anche sul Papa e alle sue parole, a volte non comprese, a volte secondo me comprese benissimo, ed è proprio quello il problema, perché il Papa toglie argomenti a quelli che ancora oggi ritengono la guerra come la soluzione. E dispiace doverlo ripetere, ma i numeri sono oggettivi. C'è solo, come dice il Papa, qualcuno che vince durante la guerra, e sono i fabbricanti d'armi, i fabbricanti e i produttori, i distributori legali e non legali di armi. Allora, quale può essere la soluzione, spingere come sta facendo il Papa, come sta facendo la Santa Sede attraverso la sua diplomazia per delle vie creative. È ovvio che non si arriverà ad una pace se non si arriva prima a un cessate il fuoco. In un qualche modo è lo stesso che il Papa, che la Santa Sede chiede per il Medio Oriente, no? E anche lì siamo in una situazione che è un po' una situazione bloccata, che non si riesce a trovare una via, per quanto piccola, che possa portare ad una soluzione, innanzitutto che fermi il rumore e la distruzione portata dalle armi. Però certamente questa retorica, io ho visto che anche i giornali europei non sono da meno, ecco, dobbiamo anche dire, Luca, che appunto se uno poi uno sguardo anche sulle testate internazionali si renderà conto che non è che sono solo i nostri colleghi in Italia che titolano in un modo così forte su una appunto possibilità sempre più vicina di una guerra. Il problema è che la Russia è una potenza nucleare. E questo è secondo me ciò che differenzia rispetto a tutte le altre guerre che anche negli ultimi decenni si sono svolte dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè non siamo completamente non preparati ad una guerra con la Russia potenza nucleare.
Tra l'altro, diciamo, supporto di questo tuo ragionamento che ricordava il Papa, sul Foglio Quotidiano di oggi c'è un intero inserto dal titolo "I pretesti per fare le guerre, giustificare le guerre". Quanto conta, scrive il Foglio Quotidiano, la narrazione vittimistica nelle provocazioni strategiche, e c'è un esame storico dai coloni americani al genocidio in Ruanda. Leggo soltanto un passaggio, addirittura ci rifacciamo agli antichi romani. Si rigetta sul nemico il rifiuto di una soluzione diplomatica delle controversie. Le bugie di Hitler alla vigilia dell'invasione della Polonia. A rigore i dittatori non avrebbero bisogno di pretesti, così gli inviati ateniesi dissero ai Melii: sottomettetevi perché siamo più forti. I romani, secondo Polibio, si adoperavano al massimo per evitare di dare l'impressione di essere loro a dare inizio a una guerra ingiusta. Ecco, questo è una ricerca storica sul Foglio, pagina, è un inserto del Foglio di oggi, sabato 30. I pretesti per fare le guerre.
Luca, niente di nuovo sotto il sole. Di nuovo c'è che oggi le potenze, pensiamo alla Russia, certamente gli Stati Uniti, la Cina, le grandi potenze sono in possesso di armi capaci di distruggere l'umanità intera. E questa è la grande novità dopo Hiroshima e Nagasaki. E dal 45 in poi, e attenzione, quelle bombe che sono state sganciate sulle due città giapponesi provocando centinaia di migliaia di morti negli anni, perché poi oltre i morti di quel giorno, il 6 e il 9 agosto del 45, poi ci sono stati tantissimi morti successivamente, persone che sono rimaste malate, anche nascite successivamente con gravissime patologie. Ebbene, quelle sono bombe con un potenziale molto molto più basso rispetto a quello che hanno le bombe oggi, cioè non è paragonabile la potenza distruttiva di una bomba atomica di ultima generazione rispetto a quelle del 45. Ecco, questo è il dato nuovo che Papa Francesco e prima di lui i papi che lo hanno preceduto, a partire da Giovanni XXIII, che nella Pacem in Terris, la crisi di Cuba del 62, la Pacem in Terris appunto cosa sottolinea? Che ormai la guerra è alienum a ratione, cioè fuori dalla ragione, è irragionevole, cioè l'essere umano che ricorre alla guerra è praticamente un suicida. Perché una cosa terribile che ho visto in questi giorni sono su alcune televisioni la simulazione di un attacco nucleare russo in risposta ad un attacco nucleare americano, e ti fanno vedere, quelli che hanno la nostra età si ricordano War Games, no? Quando eravamo ragazzi, ti fanno vedere questi tracciati che in realtà sarebbero bombe atomiche, missili nucleari lanciati dalla Russia e dall'America, e distruggono Londra, Roma, Parigi, così, come fosse un gioco. Il problema è che mai sia che anche una sola di quelle bombe fosse lanciata, perché veramente sarebbe la fine dell'umanità.
335 12 43 722, gli ascoltatori ci dicono: Marco, grazie per gli spunti di riflessione e per i momenti che la vostra trasmissione propone, grazie anche allo staff tecnico di Radio Vaticana che supporta tutto la nostra dialogo, il nostro dialogo. Alessandro, siamo arrivati a un po' di musica, poi alle 9 a Medallo Monaco ci aggiorna sulle notizie flash e poi avremo la seconda parte di questo programma. Grazie, se vuoi restare anche per la seconda parte sei benvenuto, avremo anche un altro ospite che ci ha raggiunto in studio, Don Massimo Tellan. E allora io direi, Stefano, a te la linea, il GR, e poi torniamo con Alessandro Gisotti e con Massimo Tellan. Se tu, Alessandro, puoi restare naturalmente rispetto ai tuoi impegni giornalistici e di lavoro alla Radio Vaticana. Stefano.
Sì, adesso stavo ascoltando tutte queste notizie e in effetti adesso mi permetto soltanto una piccola chiosa da uomo della strada, perché in effetti, ok, io ho la bomba atomica, la butto a te e ho distrutto mezzo mondo, tu butti l'altra bomba a me, hai distrutto l'altro mezzo mondo, alla fine chi ha vinto? Ovvero il presunto vincitore, alla fine che cosa ha in mano a parte un pianeta che ormai non è più vivibile? Comunque, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza e andiamo avanti con la musica. La musica in questo caso la affidiamo a Francesco Gabbani, un brano pubblicato nel 2021, colonna sonora della serie TV Un professore. E brano scritto da Francesco Gabbani e Pacifico per i testi e Francesco Gabbani invece per la musica. Stiamo parlando di Spazio-Tempo.
Nella confusione miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way, schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì, udirì che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è, è solo Botticelli d'Amblay, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno, mi trasformo cercando luce in fondo.
Un bacio.
Sono le 9 a Medolo Monaco in studio. Circa 25.000 fedeli hanno preso parte ieri sera alla celebrazione della Via Crucis del Venerdì Santo. Papa Francesco era assente per conservare la salute in vista degli impegni del Sabato Santo e della Domenica di Pasqua, come riferito in una comunicazione della sala stampa vaticana. Conflitto in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo con droni e missili contro le centrali elettriche del paese. Sale la tensione anche per un evento senza precedenti. Caccia italiani hanno effettuato in 24 ore una doppia intercettazione di velivoli russi nel Mar Baltico. Medio Oriente, dopo il raid di ieri sulla Siria, Israele alza il tiro sul fronte nord. Colpiremo Hezbollah ovunque, ha dichiarato il ministro della difesa. Proseguono intanto le trattative tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi. Intanto gli Stati Uniti approvano il trasferimento di bombe aeree da combattimento a Israele. In Iraq un soldato iracheno è stato ucciso. È tutto, prossimo flash alle 10.
E ritorna la musica di Radio Vaticana con voi in magazine, e lo facciamo con un brano epico del maestro Ennio Morricone. Stiamo parlando di The Mission.
Sono le 9.03, amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana, il canale italiano della Radio Vaticana. Saluto Don Massimo Tellan.
Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma, sei anche dirigente scolastico della scuola paritaria parrocchiale Paolo VI, prefetto della 10ª prefettura della diocesi di Roma e cappellano della sede RAI, Fabrizio Frizzi.
Esatto.
Ho detto sì. Tutto. Ci sono tutte le caratteristiche
per lavorare.
Rimane con noi Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale di Castero per la comunicazione. E con Don Massimo Tellan torniamo a parlare di questo giorno particolare. Dicevamo prima con Alessandro Gisotti che oggi Cristo Gesù è nel sepolcro. È una giornata molto particolare. E ci sono dei libri che, Don Massimo, tu hai scritto, che ci accompagnano forse un po' anche in questa riflessione. Uno di questi è titolato Dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, la Via Crucis Gerosolimitana. ed è un libro che sicuramente ci riporta in una terra dove ancora in questo caso c'è guerra, ma che è un po' una terra chiave per le sorti dell'umanità.
Beh, Gerusalemme è la città della pace, non a caso si dice che se a Gerusalemme ci sarà la pace, effettivamente c'è la pace nel mondo. Lì c'è la convivenza stretta tra le tre grandi religioni monoteiste, il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, e quindi certamente la capacità di dialogo, di convivenza civile, rispettosa in quello che è lo spirito della diversità, che anche Papa Francesco ci ricorda sempre, è una chiave di lettura per aiutarci a vivere non solo a Gerusalemme, ma in tutte le altre parti del mondo, riuscendo a superare quelli che sono i conflitti che tanto spesso si generano intorno a noi perché ce li abbiamo dentro, no? E il mistero proprio della Pasqua è questo, cioè Gesù vuole riconciliare prima di tutto noi con Dio, e attraverso questa riconciliazione far sì che anche l'uomo si riconcili con se stesso. Se siamo riconciliati con noi stessi e con Dio, possiamo anche lanciare ponti nei confronti degli altri piuttosto che lanciare bombe, come vediamo da queste immagini davvero drammatiche di questi giorni. E quindi il mistero del Sabato Santo che oggi la Chiesa vive in un momento unico nell'anno liturgico, perché oggi non ci sono celebrazioni, oggi non ci sono momenti liturgici, oggi non c'è nulla.
Un tempo si diceva le campane sono legate, almeno a noi ragazzi al catechismo ci veniva detto questo. Beh, è un'immagine che personalmente a me è rimasta, le campane oggi sono legate.
Certo, perché le campane non si suonano, l'ultimo momento nel quale le campane si suonano in tutte le chiese è il Gloria del Giovedì Santo, quando si entra dentro al Triduo Pasquale con la celebrazione della cena del Signore, e poi non si suonano più. E siccome un tempo le campane non erano come quelle nostre di oggi elettroniche, ma avevano le corde per impedire anche fisicamente che qualcuno accidentalmente potesse attaccarsi a una corda delle campane,
o che
venivano legate.
Vento potesse smuovere, sì, o qualcosa.
Ecco, muovere, no? E quindi quasi che si potesse fare una sorta di irriverenza nei confronti di questo grande silenzio, come la liturgia ci fa dire, perché il re dorme. E dorme per svegliare tutti coloro che dormono il sonno della morte, non solo quello esistenziale, quindi quello che ci aspetta al termine della vita, no? Ma tutte quelle morti che ci portiamo dentro quando non siamo capaci di amare, quando siamo oppositivi nei confronti degli altri.
Tornando ai quotidiani italiani di oggi, ci sono delle notizie che ci riportano al Medio Oriente indirettamente e anche a quanto il Papa spesso ha denunciato sull'antisemitismo. Il giornale di Milano ci dice che la normale di Pisa blocca il bando tra Roma e Tel Aviv. Sul conflitto in Medio Oriente c'è una sorta di rivolta degli atenei. Molte università italiane bloccano bandi di collaborazione con università israeliane. Questo è il giornale, anche il Tempo rilancia. Atenei contro Israele, la normale di Pisa si schiera, contestato il rettore della normale che invece vorrebbe proseguire questa collaborazione culturale. Ecco, gli studenti che nelle università italiane si sono nettamente schierati dalla parte dei palestinesi, mentre sul piano culturale oggi invece dovrebbe essere spinto al massimo il dialogo in Medio Oriente, come forse in Ucraina e in Russia.
Ma sì, diciamo che appunto mi sembra che ovviamente la situazione ha una sua complessità, perché si mescolano tanti livelli di carattere storico, di carattere politico, anche ideologico. Le università, insomma, penso ognuno di noi si ricorderà gli anni universitari, sono sempre anni, luoghi, momenti in cui c'è anche un'esasperazione delle posizioni, e quindi questo fa un po' parte anche dell'universo universitario, in particolare di quello studentesco. Ora, che gli studenti si schierino, come hai detto tu, dalla parte dei palestinesi, che sicuramente in questo momento il popolo di Gaza sta soffrendo in un modo impressionante, è anche qualcosa di generoso e anche qualcosa di bello, in fondo, se avviene in una forma pacifica e non con una forma oppositiva di violenza nei confronti dell'altro. Certo, stupisce che delle università non siano più libere di poter concludere accordi di carattere culturale, educativo, formativo con altri istituti, con altre università, possano essere israeliane o di un altro paese. Questo sinceramente invece penso che sia abbastanza non solo inaccettabile ma anche piuttosto assurdo, perché la cultura è proprio il luogo dell'incontro ed è normalmente il luogo anche dell'incontro tra chi non necessariamente la vede allo stesso modo
e anche del confronto,
altrimenti sarebbe l'ideologia, che è qualcosa di diverso che noi ahimè abbiamo sperimentato nel secolo scorso e che mi sembra sperimentiamo in forme nuove ma anche in questi anni, no? Tanto per essere molto chiari, quando Papa Francesco parla dell'ideologia gender parla di un'ideologia che è qualcosa di diverso dell'attenzione verso alcune realtà, verso alcune persone. L'ideologia invece è qualcosa che porta sempre la riflessione lontana da un punto di realtà, perché la astrae dalla realtà, e sappiamo che quello che ci dovrebbe contraddistinguere è anche un certo realismo. Il realismo cristiano è il realismo di chi tiene i piedi ben piattati a terra e lo sguardo e il cuore rivolto verso l'alto. Quindi, sinceramente, appunto, queste sono forme, secondo me, inaccettabili e anche piuttosto controproducenti rispetto all'obiettivo che si vorrebbe ottenere. Cioè, quale sarebbe poi alla fine l'obiettivo di impedire un accordo tra la Normale di Pisa e una università di Tel Aviv? Cioè, che cosa ne verrebbe di bene al popolo palestinese da un'iniziativa del genere?
Comunque, se mi posso inserire, questo lo dico anche nell'esperienza da parroco, ascoltando tante volte le persone in questi giorni, anche nelle confessioni, no? Anche persone grandi, la fatica, no? Sebbene la grande condanna di quello che è avvenuto il 7 ottobre, però la grande fatica anche di coscienza di tanti nostri fedeli è nell'accettare quello che sta succedendo dall'altra parte, cioè lo sbilanciamento totale tra l'azione e la reazione. Reazione certamente legittima per impedire quello che può essere, no, questo aspetto del terrorismo, ma qui c'è la sofferenza diffusa di tanti bambini, di persone innocenti, e quindi c'è un fatto anche di coscienza nel popolo di Dio.
Don Tellan, il tuo intervento mi suscita una riflessione. Spesso nelle parrocchie si guarda anche all'attualità sociale del luogo dove si vive, della nazione, dell'Europa, questa guerra russa-ucraina, appunto il Medio Oriente di cui stiamo parlando. Un tempo all'interno delle parrocchie vi erano tante realtà del laicato cattolico, esponenti di Azione Cattolica, di Comunione e Liberazione, di Rinnovamento dello Spirito, ancora oggi ci sono queste realtà. Ma ecco, che tipo di confronto, tu sei un parroco, all'interno delle parrocchie c'è oggi sui grandi eventi del mondo? Ci si schiera da una parte, ci si schiera dall'altra? C'è una divisione di fatto anche nel popolo delle parrocchie, se usciamo poi dalla stretta vita parrocchiale per guardare al mondo?
Allora Luca, tu sai che noi siamo italiani, quindi facilmente scivoliamo nel campanilismo, no? In quelle che sono un po' i derby, quindi prendere delle posizioni o da un versante o dall'altro e quindi fare quasi del tifo da stadio. Però certamente, ed è questo l'aspetto bello, credo che anche noi come pastori, e Papa Francesco ce lo insegna, no? Lui che è pastore della Chiesa Universale, la capacità di riuscire a far dialogare anche nella diversità, no? Le posizioni di ciascuno. È un lavoro complesso effettivamente, però è lì dove si gioca anche nel piccolo la capacità di una convivenza che poi deve guardare a ciò che ci unisce, che è sempre molto, piuttosto che a quel poco che può invece dividerci.
Beh, allora Luca, come dicevamo all'inizio, il sabato, questa giornata così particolare, grazie anche alle riflessioni di Don Tellan, di Gisotti, eccetera, eccetera, ancora di più mi fa convincere che oggi è il giorno prima della domenica. Sunday is coming, la domenica sta arrivando, quindi ecco, nonostante le immagini così tristi che vediamo, preoccupanti, penso che come cristiani abbiamo il dovere di guardare a quella croce che è un dramma, ma di guardare oltre quella croce, perché dietro quella croce c'è una domenica, una risurrezione, c'è una luce. Lo facciamo con un brano di Phil Wickham che ha pubblicato nell'album I Believe del 2023 e si intitola proprio Sunday is coming.
Great light dawns in Galilee. Some say madman, some say king. Wonder working rebel priest.
Jesus Christ the Nazarene. He knew well what it would take to free us all from sin and grave. A perfect man would have to die, and only he could pay that price. Friday's good 'cause Sunday's coming. Don't lose hope 'cause Sunday's coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good 'cause Sunday's coming. So we let those soldiers take him in, as his friend betrayed him with a kiss. And there before the mocking crowd, like a lamb to the slaughter, didn't make a sound. Did he carry that cross to Calvary? And he shed his blood to set us free. As the nails went in and the sky was dark, the redemption of the world was on his heart.
Alle 17 Radio Vaticana, il magazine di Radio Vaticana con voi, oggi Sabato Santo, un programma sul quale vogliamo riflettere su questa giornata di silenzio in vista della resurrezione, e lo facciamo grazie agli ospiti in studio: Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Don Massimo Tellan, parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma, e saluto il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano, per le ville pontificie di Castel Gandolfo, arciprete emerito della Basilica di San Pietro in Vaticano e presidente emerito della Fabbrica di San Pietro. Cardinale Comastri, grazie per essere
grazie
sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi. Buongiorno.
Noi abbiamo preso spunto dal suo ultimo libro, Gesù, e se fosse tutto vero, edito dalla San Paolo. Lei si fa una serie di domande e noi con lei ci facciamo una serie di domande. Perché Gesù è l'atteso delle genti? Perché nasce in una situazione di totale povertà? Quali sono i tratti di Dio che si percepiscono osservando Gesù? Ecco, sono tutte domande che lei cerca di stimolare una risposta anche in noi attraverso il libro. Io oltre a questo le volevo chiedere, perché credo che siano collegate le due cose, cardinale Comastri, come ci dobbiamo porre nel vivere queste ore? Oggi è un sabato di silenzio, un tempo si diceva che le campane erano legate, e come ci si pone in una Pasqua di guerra oggi?
Innanzitutto, il venerdì santo non è l'ultimo giorno, il sabato santo non è l'ultimo giorno, l'ultimo giorno è la Pasqua, la vittoria del bene sul male, questa è la nostra certezza. Ed ho scritto questo libro per questo motivo, oggi la sofferenza più grande, lo dice lo scrittore francese Paul Ricoeur, è proprio questa: gli uomini non hanno più, non sanno più qual è il senso della vita. Molti si alzano senza sapere perché, e vanno a letto senza sapere perché sono alzati, e questa è la grande sofferenza. È Gesù che ci dà il senso della vita, la luce che illumina la vita. Pascal giustamente diceva: senza Gesù non sappiamo chi siamo e qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. È Gesù che illumina la vita e illumina anche la morte, e ci dice che la vittoria finale spetta ai buoni, perché la risurrezione non è soltanto un fatto del passato, ma è una luce per il futuro, e il futuro è la risurrezione del mondo, la vittoria del bene sul male, e questa è una speranza che illumina la vita, ci dà una grande forza. Madre Teresa, quando affrontava le prove della vita, ne ha avute di tutti i colori, anche Madre Teresa, le diceva: io so che vince il bene, e fare del bene è già un'anticipazione del paradiso, questo è il senso della vita. Perché mi alzo? Mi alzo perché ho ancora una giornata per fare del bene.
Cardinale Comastri, la società di oggi è in grado di riconoscere Gesù?
Certamente, se apre gli occhi con onestà, perché la luce c'è, ma per vedervi aprire gli occhi. La luce illumina, ma se gli occhi sono chiusi la luce non illumina. Di avere l'umiltà, ecco la prima virtù, l'umiltà di riconoscere la verità, di riconoscere anche certi fatti che sono indubbi, indiscutibili. Io penso, per esempio, era un giorno di Pasqua, di alcuni anni fa, ho celebrato la messa nella Basilica di San Pietro. Alla fine viene un signore che stava camminando in su e giù, era più un turista, io credo, e mi dice: lei ha detto Cristo è risorto, ma l'ha mai visto Cristo risorto? Gli risposi: guardi, ci sono fatti che mi dicono chiaramente che Cristo è risorto perché sono inspiegabili. E dico uno, gli apostoli durante la passione si smarrirono tutti, addirittura il capo degli apostoli rinnegò Gesù per 3 volte, poi dopo alcuni giorni escono in pubblica piazza, pescatori che non sanno neanche parlare, e gridano: Cristo è risorto, non c'è altro nome dato agli uomini in cui possono essere salvati. Qualcosa era successo, non si spiega tutto questo. Saulo era un fariseo fanatico, racconta che sulla via di Damasco, mentre andava a prendere dei cristiani per portarli in prigione, quelli che credevano in Gesù risorto, questo uomo cambia completamente, addirittura fino a dare la vita per Gesù, a dire che Gesù è risorto e potrà morire tranquillamente anche per lui. Altrettanto ha fatto Pietro che l'aveva rinnegato, poi è qui sul Colle Vaticano, ha dato la vita per Gesù. Secondo, andiamo avanti, io penso 1205, un giovane di Assisi, piuttosto buono, ma vanerello, giocarellone, addirittura l'hanno nominato il re delle feste, prega nella chiesetta di San Damiano, vede il crocifisso che si anima, diventa vivo e gli dice: Francesco, ripara la mia casa, e come vedi va tutta in rovina. Francesco non capisce, comincia a riparare delle chiese abbandonate, poi capisce che il senso era diverso, bisognava rinnovare il cuore dei cristiani, riappropriarsi di questa certezza che Gesù è risorto ed è lui il senso del mondo, il senso della vita, e innesca un movimento spirituale che ancora oggi stupisce e attira tantissimi giovani. Giovanni Paolo II, 17 settembre 1993, mentre era a Laverna, disse: qui è nato il francescanesimo e qui è rinato il cristianesimo. Francesco d'Assisi, chi l'ha spinto, chi l'ha chiamato? Gesù risorto. Andiamo avanti. 20 settembre 1918. Un fraticello sconosciuto in un convento sconosciuto del Gargano sta pregando davanti al crocifisso. Partono 5 raggi che gli lasciano 5 ferite nel corpo, e quelle ferite resteranno beanti e braccia aperte senza suppurazione per 50 anni. Da chi sono partiti quei raggi? Mica del crocifisso di legno? Sparirà Gesù. Gesù crocifisso è risorto. È indubitabile. Penso ancora, 10 settembre 1946, una giovane suora sta andando ad Algeciras, nei pressi dell'Himalaya, mentre in viaggio prega, sente dentro di sé una voce che la sente distinta, chiara: Teresa, ho sete del tuo amore, nei poveri sono io che ti aspetto, Teresa, rispondimi. Questa suora chiaramente è un po' intimorita, dialoga con questa voce: ma che posso fare, sono una povera suora. Alla fine si decide, obbedisce e risponde Gesù. Sa cosa è successo oggi? Più di 6.000 giovani seguono Madre Teresa in questo servizio ai poveri più poveri, quelli che nessuno vuole, così diceva lei, e lavorano in 762 case di carità, in 139 diverse nazioni del mondo. Questo perché? Perché Gesù è risorto, Gesù è vivo, ha chiamato Maria Teresa a compiere quest'opera, e potete continuare con mille altri esempi.
Cardinale Comastri, ci sono degli ascoltatori che ci stanno ascoltando, naturalmente scrivono al 335 12 43 722 per porre delle domande. Ci chiedono: il cristianesimo, io traduco perché il messaggio è abbastanza lungo, è un messaggio di speranza, di gioia,
certo,
di resurrezione, però l'immagine che spesso noi troviamo entrando in tutte le chiese è un'immagine di un uomo in croce, cioè un'immagine di morte.
Sì, ma la croce non è la morte di Dio, è la vittoria di Dio. E la croce svela che l'onnipotenza di Dio è un'onnipotenza di bontà, un'onnipotenza di amore. Non muore Dio sulla croce, nella croce si manifesta la potenza di Dio come potenza di amore, come potenza di bontà, che evidentemente agisce se noi apriamo il cuore. Ha detto Gesù: in cielo si fa festa per ogni peccatore che si converte, e la festa di Dio diventa anche la festa dei convertiti. Quante volte io leggo spessissimo i diari dei convertiti, tutti dicono: la mia vita è cambiata da quando ho aperto il cuore a Gesù. Jacques Maritain, ateo in gioventù, dice: il tempo più infelice della mia vita è stato il tempo dell'ateismo. Quando ho aperto il cuore a Gesù, la mia vita è cambiata, è iniziata una vita nuova. Penso a André Frossard, un giornalista francese, anche lui ateo in gioventù, improvvisamente apre il cuore a Gesù, diventa cristiano e dice: non mi basterà il tempo in tutta l'eternità per ringraziare Gesù per il dono della fede, perché l'ho incontrato, e l'ho incontrato perché evidentemente ho aperto il cuore e gli occhi. Questo vale per tutti. Il cristianesimo è un messaggio di fiducia, di ottimismo, però chiaramente Dio non sfonda le porte. Se non apriamo le porte, restiamo nel buio.
Cardinale Comastri, una domanda qua dallo studio di Alessandro Gisotti.
Ma intanto grazie Cardinale Comastri, che è sempre un dono, un piacere ascoltarla. E io ricordo, mentre parlava, ricordo negli anni alla Radio Vaticana tante interviste con lei su,
sì,
su Giovanni Paolo
anche
II, su Madre Teresa,
sì. Cioè,
se le ricorderà anche lei, anche in occasione dei momenti forti della beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II e poi della canonizzazione di Madre Teresa, e quindi è bello riascoltarla. Io Don Angelo, quello che le chiedo è questo, perché lei poi ha questa capacità di ricordare anche aneddoti, anche momenti, storie. Insomma, Benedetto XVI ci diceva, ci dice tuttora in Deus Caritas Est, che all'inizio del cristianesimo non c'è poi alla fine una grande idea, ma c'è un incontro, l'incontro con una persona che è la persona di Gesù Cristo. E per incontrare questa persona, e qui venga al punto, e lei in fondo è un po' un maestro in questo, ci racconta le storie dei testimoni che lo hanno incontrato. Cioè, mi sembra che anche oggi, 2000 anni dopo, Cristo si può incontrare solo nell'incontro, incontro con testimoni che a loro volta lo hanno incontrato, da Frossard,
certo,
a Ricoeur, da Madre Teresa a Giovanni Paolo II, e da insomma la miriade di, anche di, come dice Papa Francesco, i santi della porta accanto, no?
Certo.
Ne abbiamo bisogno, il giubileo si avvicina, in fondo è il giubileo che dovrebbe anche rinnovarci in questa capacità di essere innanzitutto noi testimoni. Come possiamo essere testimoni, Cardinale Comastri, in un tempo così difficile, anche un po' di sfiducia generale?
Io ricordo un consiglio di Madre Teresa. Lei diceva sempre: la prima virtù è l'umiltà. L'umiltà ci rende vetri puliti che lasciano passare la luce di Gesù. E in questo pensi, Madre Teresa risponde pienamente a quanto aveva detto prima di lei Pascal, il quale disse: l'ultimo passo della ragione umana sta nel riconoscere che ci sono infinite cose che la superano, cioè l'ultimo passo della ragione è l'umiltà. Oggi manca l'umiltà, per questo tante persone non incontrano Dio, perché Dio è umiltà infinita, Dio è misericordia infinita, bontà infinita, ma anche umiltà infinita. Betlemme, la croce, sono manifestazioni dell'umiltà di Dio, ma questa umiltà però è un'umiltà onnipotente, cioè può cambiare la vita, può dare senso alla vita, però se apriamo il cuore. L'Apocalisse presenta così Dio: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io entrerò, cenerò con lui, cioè gli darò la pace, gli darò la gioia, ma se non apre, Dio non sfonda la porta.
Pensavo proprio a questo, Eminenza, quando lei parlava, questa immagine dell'Apocalisse, no? Del Signore che bussa e che chiede quasi in punta di piedi permesso, no? di entrare, così come all'inizio della vicenda ce lo consegna Luca, che domanda permesso a Pietro per poter salire sulla sua barca e predicare. Allora io mi chiedevo, davvero, il Signore bussa, il Signore è discreto, è umile, come lei ci ha ricordato, però ci vuole un cuore che ascolta. Oggi ci troviamo tutti nella fatica di saper ascoltare. Il Sabato Santo è un giorno di grande silenzio, eppure l'umanità sembra aver perso la capacità di ascolto. I nostri giovani viaggiano tutto il tempo con gli iPod nelle orecchie, sentono musica e non sanno più tacere. Come recuperare la dimensione del silenzio per poter poi ascoltare?
Il silenzio è indispensabile, perché giustamente diceva Messori, oggi si parla tanto di libertà di pensiero, però purtroppo manca il pensiero. Però quella libertà che ci facciamo? Abbiamo bisogno di una luce che dia senso alla vita. Io penso allo scrittore svedese Stig Dagerman, 1954, si toglie la vita 4 novembre e dice: io non ho la fede, non potrò mai essere un uomo felice. Perché non sarà mai felice colui che pensa che la vita sia un viaggio insensato verso una morte certa. Ma non è così. È la fede che ci dà la luce e ci dice che noi non stiamo andando verso un baratro, verso un abisso, stiamo andando verso un incontro. Ma se vogliamo fare l'incontro con Dio, io mi devo sintonizzare con i sentimenti di Dio. Lo scopo della vita è questo, sintonizzarmi con i sentimenti di Dio. Come? Vivendo la carità, spendendovi per gli altri, facendo del bene. Ricordo che una volta disse a Madre Teresa, era molto stanca, madre, avevo molto stanca, ma perché non si riposa? Lei mi disse: io non ho bisogno di riposo, non ho bisogno di ferie, perché i miei giorni sono tutti festivi. Facendo del bene io sento la gioia, è facendo del bene che si trova la felicità. Questo molti non lo capiscono. Allora cerco, si affannano di qua di là, corrono, ma corrono verso niente. Sarebbe tanto semplice soltanto cominciare a dire: chinati, guardati attorno, puoi fare del bene e facendo del bene trovi la gioia che cerchi molto spesso in strade sbagliate e non la troverai mai.
Grazie al Cardinale Angelo Comastri, buona Pasqua, possiamo
dirci. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Pulite il vetro del cuore e la luce passa. Buona Pasqua.
Grazie. Cardinale Comastri. Noi chiudiamo questo collegamento. E abbiamo ascoltato con grande favore e piacere queste parole, che sono parole proprio da Sabato Santo.
Sì, che ci introduce però già in quella che è la logica della veglia pasquale che ci prepariamo a vivere stanotte, insomma, anche se dicevamo adesso con Alessandro che i nostri amici da Gerusalemme ci mandavano un messaggino dicendo che a Gerusalemme è già Pasqua, per tutta una storia che, se magari abbiamo tempo, la possiamo anche raccontare, del calendario che si vive nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Ecco, però è proprio un passare il testimone, no? Entriamo dentro la morte, ma con la luce della speranza, che la vita trionfa sulla morte stessa.
Allora, sono le 9:33. Io credo che possiamo salutare Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. Prima di andare via c'è un messaggio per tutti noi, poi diamo la parola a Stefano Sparro per un brano musicale. Don Massimo, Tellan, Comastri, Luca, Stefano, colleghi, bellissimo questo Sabato Santo, grazie di cuore. Paola, è un messaggio per dire che evidentemente anche gli ascoltatori sono in sintonia con noi proprio per questa giornata. Don Massimo Tellan rimane con noi. Stefano, un po' un brano musicale, poi tu ci lasci perché tornerai poi dopo le 10, dopo il flash delle 10 con un programma.
Adesso non so se l'abbiamo detto, adesso tra le tante notizie questa può sembrare frivola, però ricordiamo che stasera cambia l'ora, quindi entra l'ora legale, ricordiamoci di mettere gli orologi a posto, sennò domani mattina qui al lavoro non so che succede.
Alle 2 di notte bisogna mettere gli orologi avanti
di un'ora.
Di un'ora alle 3, ma la domanda è, non so, forse voi mi aiutate, perché alle 2 e non a mezzanotte?
perché
per
forse siamo
sul,
forse
per
siamo per l'UTC, perché l'orario ufficiale è sullo zero di Greenwich, penso, tiro a indovinare, insomma, quindi se il riferimento è quello, noi dovremmo essere appunto per
alle
andare
due di notte. Io voglio vedere chi si sveglia, sì, per mettere l'orologio
tutti
per
la
fortuna la tecnologia ci ha dato la possibilità di farlo in automatico, quindi i cellulari si aggiorneranno da soli.
È vero quello che dici, però, perché per chi viaggia aerei e treni
è un problema non da poco.
C'è un orario in cui è bassa la capacità di movimento sia dei treni che degli aerei, per cui chi è in volo, chi è in treno, con un treno già in corsa, assorbe il cambiamento di orario. Chi deve partire invece ha maggiori problemi. Questo è reale proprio per le comunicazioni.
Comunque, 2001, Francesco De Gregori, l'album Amore nel pomeriggio. Andiamo ad ascoltare la traccia numero 11, Sempre e per sempre.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Oggi, 30 marzo, la Chiesa ricorda San Giovanni Climaco, abate del Sinai. Asceta e monaco, formatosi nel monastero del Monte Sinai, vive per lo più da eremita, senza però trascurare il prossimo. Da abate della comunità monastica d'origine, scrive grandi opere dottrinali. La più nota è la Scala del Paradiso. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda il beato Amedeo IX di Savoia.
Grazie a Stefano Sparro per il santo di oggi, Santa Medeo. Auguri a tutti quanti si chiamano Medeo. Torniamo poi ai giornali, ad Avvenire, oggi è il 30 di marzo. Ridotti ai minimi è l'apertura, Don Massimo Tellana, di Avvenire di oggi. Perché? Perché calano ancora le nascite. 379.000 nel 2023, il tasso di fecondità prossimo al record negativo. Aree interne e Sardegna le situazioni più critiche, molte scuole aperte solo grazie agli alunni stranieri. L'inverno demografico, scrive Avvenire Italiano, non arretra e anzi il 2023 ha fatto segnare un nuovo minimo storico di nascite, l'undicesimo calo consecutivo. La situazione più preoccupante è nel Mezzogiorno, dove il calo della popolazione ha interessato 4 comuni su 5. Un contributo importante arriva dall'immigrazione, che oltre a contrastare il calo della popolazione con un saldo migratorio che compensa quasi del tutto il saldo naturale negativo, contribuisce a rallentare il processo di invecchiamento e le famiglie dei migranti salvano le piccole scuole dei piccoli centri nel sud.
Guarda Luca, questo è vero, però sentivo anche alla radio mentre venivo, alla radio non chiaramente non Radio Vaticana, no? Ma un programma della RAI, che si questionava anche sul fatto che anche le famiglie immigrate in realtà stanno cominciando anche loro a non fare figli, cioè perché entrando dentro un contesto culturale dove il sostegno alla famiglia è ridotto, e non è ridotto soltanto per gli italiani, no? Anche gli altri immigrati fanno fatica a portare avanti la scelta di fare dei figli. Noi ci dimentichiamo sempre di questo aspetto qui. Le nuove generazioni non sono soltanto la bellezza di un bambino, poi io sto in una scuola, so quanto bello sia poter avere il contatto con i bambini, ma è davvero il ricambio generazionale che consente anche di guardare al futuro nel sostegno anche delle generazioni più grandi, degli anziani, non ultimo anche il fatto stesso delle pensioni, no? Calano le nascite, calano i futuri giovani che potranno lavorare e quindi lo stato sociale per mantenere quelli che invece adesso siamo ultracentenari, no? C'è una appunto indagine anche dell'Istat che ce lo dice, siamo ancora il secondo paese al mondo più longevo dopo il Giappone. Quindi questo credo che sia una cosa davvero da custodire e da incentivare, e su cui anche come comunità cristiana forse dovremmo spenderci ulteriormente per poter davvero sostenere anche le coppie in difficoltà nella scelta di avere figli. Un esempio, io lo sto vedendo e lo vediamo, no? Quelle che sono le famiglie del movimento neocatecumenale, sono in genere famiglie dove ci sono tanti figli, e come fanno? C'è una rete in cui ci si sostiene reciprocamente, cioè le famiglie che hanno più possibilità sostengono le famiglie con meno possibilità e quindi con l'opportunità di avere più figli, no? È un po' quello che avveniva alla Chiesa delle origini, cioè la messa in comune dei beni perché nessuno potesse avere a mancare del necessario.
Don Massimo Tellano, noi siamo in conclusione del nostro sabato insieme, avremo tra poco una parte più musicale con brani che ricordano questo giorno, la Via Crucis, la Pasqua, attraverso i film che ci sono stati nella storia, diciamo, della cinematografia. Vogliamo ricordare soltanto alcuni tuoi testi, che uno lo abbiamo ricordato prima, dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, della San Paolo, che tu hai scritto, ma hai scritto anche Con Gesù dalla morte alla vita, è un libro sulla Via Crucis.
Anche questo, sì.
E poi Petros, l'uomo che imparò a camminare sul mare, con la prefazione di Monsignor Fisichella. Sono tutti testi che sono di grande attualità in queste ore.
Beh, è un modo per poter rileggere la nostra vita alla luce del Vangelo. In fondo il Vangelo è l'annuncio della gioia, della bellezza che l'amore, il bene, la vita di Cristo vince il male, l'odio, la morte stessa, no? Per ultima. Ma questo annuncio gioioso poi deve essere declinato nella vita di ognuno di noi. E credo che, ce lo ricordava anche Sua Eminenza Comastri, guardare alla croce non è guardare semplicemente alla croce, perché noi non guardiamo alla croce, ma guardiamo al crocefisso, cioè a colui che, lasciandosi affiggere al legno della croce, lo trasforma da patibolo infame, come lo chiama la scrittura, in strumento di vittoria, di gloria. La croce è, attraverso Gesù, il canale per cui noi possiamo accedere alla vita divina che non muore mai. E allora entrare dentro il Sabato Santo significa entrarci certo con il silenzio, con il raccoglimento, ma significa anche guardare alla luce pasquale che questa notte in tutte le chiese del mondo, nella notte in cui ci si celebra, come la chiamava Sant'Agostino, la madre di tutte le veglie, possiamo finalmente dopo 40 giorni ricantare l'Alleluia, cantare davvero la gioia che il Signore accende come quel cero pasquale, quel lumino che ci ricorda la resurrezione di Gesù, accendere nel cuore di ognuno di noi e dal cuore di ognuno di noi alla storia.
E da Don Massimo Tellana, parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma, grazie, buona Pasqua.
Anche a te Luca e anche a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Voce anche delle nostre radiocronache, andiamo a Damiano Caprio, collega della redazione musicale. Damiano, grazie, anche a te buona Pasqua. Abbiamo preparato, anzi hai preparato, una serie di brani della storia del cinema che ricordano un po' questo periodo dal Venerdì Santo alla Pasqua.
Buongiorno a te Luca, sì, dei brani che sono tratti dalle colonne sonore e dei film dedicati a Gesù. E iniziamo con Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, film del 1964, incentrato sulla vita di Gesù come descritta nel Vangelo secondo Matteo. Di questa colonna sonora fa parte La Passione secondo Matteo, BWV 244, di Johann Sebastian Bach, composta nel 1727, e si tratta della trasposizione musicale dei capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo Matteo, nella traduzione tedesca di Martin Lutero, inframmezzata da corali e arie sul libretto di Picander. Ascoltiamo. Curiosità, le trasposizioni musicali barocche della Passione divennero comuni alla fine del Seicento, come nelle altre passioni in formato oratorio. L'oratorio appunto è un genere musicale eseguito in forma di concerto che, a differenza dell'opera lirica, è senza rappresentazione scenica o personaggi in costume. Dal Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, Luca, andiamo al Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, che è una miniserie televisiva anglo-italiana del 1977 trasmessa all'epoca su Rai 1, che ebbe tantissimo successo ed ebbe una risonanza internazionale, tant'è vero che in America fu definita come la migliore miniserie televisiva di tutti i tempi. Nel 1978 l'opera audiovisiva approdò nelle sale cinematografiche e fu ridotta alla durata di 4 ore. La colonna sonora è affidata a Maurice Jarre, compositore francese, che è stato un musicista, autore di colonne sonore cinematografiche, e adesso ascoltiamo la Crocifissione. Come abbiamo già detto, il Gesù di Nazareth di Zeffirelli esce nel 1977, molto dopo il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e a pochi anni dal musical Jesus Christ Superstar, che poi citeremo tra poco. Lo seguiranno L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese e molto recentemente The Passion, il film di Mel Gibson. E appunto a tale proposito mi riconduco a quest'ultima pellicola, che è un film del 2004 scritto e diretto appunto da Mel Gibson. Il film è stato interamente girato in Italia, tra cui Matera e anche Cinecittà. La colonna sonora è stata affidata a John Carton Dabney, compositore statunitense, che ha avuto anche la nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora nel 2005 per il film di Mel Gibson, appunto. E di questa colonna sonora noi ascolteremo Mary Goes to Jesus.
Thank you.
9.54, grazie amici ascoltatori, buona Pasqua a tutti voi, noi siamo in chiusura. Damiano, so che hai ancora un ultimo brano, ti cedo la linea, ringrazio con Gabriele Di Domenico per la parte tecnica, grazie anche a te Damiano Caprio.
Grazie a te Luca.
La linea tra poco andrà a Medeolo Monaco per il flash delle 9, però abbiamo ancora un brano, ti cedo la linea per chiudere questo spazio. Grazie e buona Pasqua a tutti.
Non potevamo non finire con Jesus Christ Superstar, opera rock composta da Andrew Lloyd Webber, con testi di Tim Rice. Si ispira alle vicende dell'ultima settimana della vita di Gesù, narrate dalla prospettiva originale del punto di vista di Giuda Iscariota, rappresentando il conflitto umano e ideologico tra i due personaggi.
Radio Vaticana è in Digital Radio.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.